No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party in diretta dal Festival di Cannes, dal 68esimo Festival di Cannes. Sì, lo so, siete tutti lì ansiosi. Com'è Youth, la giovinezza di Paolo Sorrentino? Magari qualcuno di voi l'ha già visto al cinema. Anzi, allora, prima di tutto, ribenvenuti. Buonasera, Alberto Crespi e Miriam Mauti. Buonasera, Miriam.
Buonasera, buonasera.
L'anzi voleva dire... Chi di voi ha già visto il film al cinema? Perché è uscito oggi, no? 500 copie.
500 copie,
scriveteci,
sì,
la vostra recensione. Mandatela al 335-56-34-296. È naturalmente una recensione da Twitter, eh? Non troppo lunga, se no non abbiamo il tempo di leggerle. Oppure diteci che ne pensate di Paolo Sorrentino, se vi sta simpatico, se vi piace come regista. Adesso noi vi spiegheremo cosa pensiamo noi due, molto modestamente, di Youth. Anticipiamo che Miriam è entusiasta e io no, e poi vi facciamo sentire un sacco di belle voci. Miriam, prego.
Sì, a cominciare naturalmente da quelle di Paolo Sorrentino, ma vi faremo sentire anche le voci di questo cast straordinario, e credo che su quello siamo d'accordo, anche perché le abbiamo registrate durante la giornata, visto che proprio in questo momento sta cominciando la passerella per la proiezione ufficiale di Youth, che è il film in inglese di Paolo Sorrentino. In realtà già con il film con Sean Penn aveva provato questa ebbrezza, però questa volta è un film che viene anche, insomma, molto visto e coccolato dall'America. Basti vedere le recensioni che oggi sono uscite sui giornali americani di questo film, che viene giudicato il più tenero di Paolo Sorrentino. Allora, la storia forse già la conoscete, tutta ambientata in un albergo svizzero che è un po' una spa, un po' una casa di riposo, un po' una casa di cura. Protagonisti principali, due vecchi amici, un Michael Caine in splendida forma, direttore d'orchestra ottantenne che non vuole più suonare, e accanto a lui c'è Harvey Keitel, che invece è un regista che vuole assolutamente lavorare sul film da lasciare come testamento, e quindi riunisce intorno a sé un gruppo di giovani autori per scrivere quello che deve essere il suo film definitivo, coinvolgendo anche un'attrice che è un po' il suo feticcio e che è interpretata da Jane Fonda. Questo per dirvi, insomma, il genere di cast che ha messo insieme Paolo Sorrentino, che oggi devo dire è stato molto, molto generoso, credo, anche durante la conferenza stampa. Le domande per lo più sono state, devo dire, per gli attori, anche perché Michael Caine e Jane Fonda non sono tanto facili da incontrare, quindi vi faremo sentire anche molto le loro voci. Perché a me è piaciuto il film? Perché c'è tutto Sorrentino, e quindi se ami Sorrentino, le sue inquadrature un po' folli, il gusto del far sì che tutto mostri il fatto che lui c'è dietro la macchina da presa. E poi ci sono tutti i vezzi, se volete, del regista, l'uso della musica, anche quella classica, tra l'altro nel finale coinvolge anche una grande soprano, poi vi diremo anche questo.
La coreana Sumi Yo.
Ecco.
Che è davvero famosa.
Sì,
eh?
Sì, sì.
Penso io non so nulla.
Noi non sappiamo nulla, ma gli ascoltatori di Radio 3, secondo me, sanno già di chi stiamo parlando. E poi ci sono anche dei personaggi giovani, perché in realtà questo è un film sullo scorrere del tempo nella vita. Non necessariamente si parla solo di vecchiaia, si parla anche di giovinezza, di frustrazione della giovinezza, per esempio nel personaggio di Paul Dano. E si parla di rapporti di famiglia. Questo Michael Caine ha una figlia con una storia d'amore complicata, e soprattutto con una storia di memoria della madre, la moglie di Michael Caine, altrettanto complicata. Come vedete, tanti sentimenti, tante riflessioni, ma senza sentimentalismi, perché comunque è Paolo Sorrentino. A te.
No, io direi che la mia recensione magari la faccio dopo, adesso è previsto che vada un disco, se non sbaglio. Io ribadisco il numero per comunicare con noi, 335-56-34-296. Ancora è arrivato qualcosa? No, benissimo. Allora, musica e poi il parere anche di un paio di illustri colleghi. Sometimes I wonder if I'll ever get it right. My eyes are always open, though my heart is blind. But something different this time, cause it's me and you. Air is changing for me. When people say they've heard me say it all before, I don't think they were listening, cause I feel it more. The angels must have sent you, cause they heard you cry. Been waiting so long for this time to arrive. So I make a dress from my sorrows.
Tears to gold. I'll leave my past behind. It's such a heavy load. I pour my dreams into you. They'll grow. So I'm
così a caldo, porca miseria.
A caldo, a caldissimo, appena finita la proiezione di Youth, Giovinezza, il nuovo film attesissimo di Paolo Sorrentino. Marco Giusti, che ne pensi? Prima impressione.
La prima impressione a me è abbastanza piaciuto, io non lo so rispetto a Moretti, a Garrone, però voglio dire, mi sembra che siamo lì, cioè film non completamente riusciti, però con moltissime cose buone. Qui è molto buona la... il cuore, cioè Michael Caine con la figlia Rachel Weisz, Michael Caine con Harvey Keitel. Alcune cose le trovo eccessive, avrebbe anche potuto tagliarle o comunque limarle. C'è una voglia di farci vedere che è bravo, che deve fare i clip, le cose, i dolly, che forse, insomma, uno... Però rispetto alla grande bellezza, mi sembra un film un po' più attento a capire cosa vuole fare da grande, capito? Cioè non un film completamente riuscito, però un film dove tenta altre strade, con delle cose scritte benissimo di Caine. Caine è assolutamente fantastico, subito il premio, e giù in fondo c'è un bellissimo dialogo, però è truccata un po' troppo, come Franca Valeri Pola prima in Basta a guardarla. Ha delle cose anche brutte, per esempio il pezzo con i vecchi che scopano, ma ho trovato di un po' troppo Alvaro Style, insomma c'ha delle cose, però in generale me lo faccio piacere, ecco.
Abbiamo ascoltato il parere di Marco Giusti, ascoltiamo anche il parere di un critico americano, Deborah Young, che conosce però benissimo il nostro paese ed il nostro cinema. Paolo Sorrentino, Youth, sei stata delusa, ti è piaciuto, che effetto ha fatto?
Sono stata presa dal film, molto presa, penso che è quasi un'opera che affianca la grande bellezza nella sua volute, voluptuousness, e veramente dovrei pensare ancora. Comunque ci sono cose bellissime nel film e sono molto positiva.
Ecco, la parola che Deborah Young, già corrispondente di Variety dall'Italia, direttrice di Taormina anche, no? Sì. La parola che Deborah Young non trovava, voluptuousness, potremmo tradurla voluttuosità. Il film è molto voluttuoso, effettivamente. Le cose che dice Marco Giusti sono paradossali, ma abbastanza vere. Anche se ammetto che a Jane Fonda come Franca Valeri non ci avevo proprio pensato. Se non me lo diceva lui, non ci arrivavo mai.
Tra l'altro, a me quel pezzo di Jane Fonda lo trovo veramente. Secondo me, fa pochi minuti all'interno del film. Sì. Jane Fonda, però quei minuti lì, secondo me, sono tra quelli che si ricorderanno di questo film.
No, no, sono potenti. Ha un dialogo in cui manda al diavolo Harvey Keitel in modo molto pesante, ma lui parlava del trucco, naturalmente. Effettivamente è conciata da sbatter via Jane Fonda, molto peggio di come l'avete vista oggi dal vivo, no?
No, perché infatti oggi dal vivo la signora Fonda fa vedere che tutta la ginnastica del mondo fa bene, quindi mi devo ricredere.
Sentiamo Paolo Sorrentino, anche perché nel primo brano dell'intervista che mandiamo in onda, fa un'operazione di quelle che oggi in gergo si chiamano di spoileraggio, ovvero dice lui come va a finire il film, però lui è il regista e può fare ciò che vuole.
Non gliel'avevo chiesto, ha fatto da solo.
Ha fatto tutto da solo e siccome è un punto che mi serve per fare un certo ragionamento, gli do molto volentieri la parola. Paolo Sorrentino.
Il futuro, si riflette su come affrontare il futuro, sul tentativo di acquisire una consapevolezza che il futuro è la più grande occasione di libertà che abbiamo. Ed essendo la libertà una condizione sentimentale della gioventù per definizione, si potrebbe provare a fare per una proprietà transitiva si potrebbe provare a dire che il futuro implica la giovinezza, anche se il futuro invece implica l'opposto. Di questo prova a parlare in maniera non così cerebrale come lo dico io, in maniera molto semplice e diretta il film.
Anche perché viene detto più volte sono le emozioni poi che non sono poi sono sopravvalutate, ma in realtà sono quelle che ti rendono possibile vivere.
Sono due scuole di pensiero, diciamo, la distanza dalle cose di Kane che lo porta in un momento di scoramento a dire questa frase è sbagliata, e invece la saggezza che trova Keitel un momento prima di suicidarsi, cioè di fare il gesto meno saggio, ma trova un momento prima di suicidarsi la saggezza di dire che una cosa vera, che le emozioni è l'unica vera risorsa sulla quale possiamo contare. Spero che sia un film che sì, non c'è dubbio che si concentra su dei temi, i temi, il tempo poi lo è per antonomasia, però lo volevo affrontare, ecco, in maniera sentimentale, nell'accezione bella del termine, non quella sentimentalista. Non ho dentro di me l'idea di fare dei film profondamente drammatici, ecco, se proprio dovessi scegliere preferirei fare dei film che ispirano il sorriso e che portano il riso, e quindi cerco di affrontare con leggerezza quello che tratto, i temi che tratto.
Senti, hai giocato anche, credo, con le tue passioni, nel senso che dentro c'è Maradona, che sappiamo anche dal ringraziamento all'Oscar è comunque una tua fonte di ispirazione, e poi c'è tanto gioco sul cinema. Uno dei protagonisti di questo film è un regista, sta scrivendo una sceneggiatura, in un momento della sua vita vede rappresentati su un prato i suoi ideali femminili cinematografici, che non so se sono anche i tuoi, perché si vede dalla Hayward alla Audrey Hepburn a Marilyn. Quanto queste che sono poi probabilmente, non so, i tuoi riferimenti, le tue passioni personali poi entrano nella scrittura e nel film?
Il film devo dire veramente, per parlare prima di quella schiettezza, di quella semplicità, il film è veramente mosso da un sentimento amoroso verso certi temi. Tra questi c'è anche Maradona, c'è anche il cinema, per cui ho fatto un regista, in particolare il momento in cui si scrive un film, che è una cosa che mi appassiona molto, mi appassionava raccontare, perché so quanto può essere un momento di grande spensieratezza, e quindi ho voluto raccontare quando un regista si ritrova con gli sceneggiatori, poi con dei giovani sceneggiatori cor più teneri, proprio perché ha le prime armi, sprovveduti, che quindi sparano sciocchezze e libertà, ma quello è uno dei momenti più meravigliosi che questo lavoro ti può offrire. Sì, è proprio un film dove il sentimento di amore per certe cose che mi accompagna, ho deciso di travasarlo dentro il film.
Ecco, Maradona, sì, Maradona è una delle invenzioni più folgoranti del film, devo dire. Non è il vero Maradona, naturalmente. Sorrentino ha trovato un panzone che gli somiglia moltissimo, non so quanto gonfiato con gli effetti speciali, non lo so, insomma. Nel film è veramente impressionante. gli somiglia abbastanza, non so come si chiami questo attore, non so nemmeno se è un attore, ricorda Maradona quando Maradona stava male e aveva effettivamente un fisico ormai devastato, adesso sta un po' meglio, si è un po' rimesso in sesto ed è uno degli ospiti di questo albergo che poi abbiamo scoperto dalle dichiarazioni di Paolo essere il vero albergo dove Thomas Mann scrisse La montagna incantata. Però secondo me, nonostante ci sia la Svizzera, ci sia una specie di casa di cura che non è un sanatorio. Nella Montagna Incantata si parlava della tubercolosi, che è una cosa ben più seria. Secondo me Thomas Mann non c'entra molto. Secondo me in questo film, anche se non so se Paolo sarebbe d'accordo, se fosse qua forse si arrabbierebbe e mi insulterebbe.
Ma tanto lui è
sulla Monte de Marche, quindi io posso dire ciò che voglio. Dopo le allusioni alla Dolce Vita e ancora di più a Roma, secondo me, nella Grande Bellezza, secondo me questo è il suo 8 e mezzo. Anche 8 e mezzo, se vi ricordate, c'era la Spa, c'era un regista in crisi, c'era la visualizzazione di tutti i personaggi di questo regista e c'era la riflessione sulla creatività. 8 e mezzo è il grande film su un regista che non sa che cosa fare. Qui ci sono due artisti che per motivi di età e per motivi di circostanze si confrontano con ciò che resta della loro creatività, ciò che ancora hanno voglia di fare e ciò che non vogliono più fare. Michael Caine è un direttore d'orchestra che proprio nella primissima scena del film, non credo sia casuale, rifiuta di fare un concerto per la regina Elisabetta a Londra. Degli emissari della regina sono venuti in questo albergo a trovarlo e lui li caccia via in modo abbastanza beffardo e ironico. Alla fine invece questo concerto lo farà. Harvey Keitel invece è un regista che, come avete sentito dallo stesso Paolo Sorrentino, si suicida, si butta dalla finestra perché non riesce a fare il film che invece vorrebbe fare, anche perché la sua attrice feticcio Brenda Morrell, Jane Fonda appunto, l'ha veramente liquidato in malo modo. Quindi mi sembra una metafora, una storia che racconta i problemi della creatività, l'assenza della creatività e i compromessi che un artista a volte deve affrontare e deve accettare per tirar fuori questa sua creatività. Dove il film mi convince meno è in certe parti, secondo me, eccessivamente sentenziose. Sembra un film veramente in cui ogni frase deve essere quella definitiva e ogni tanto si sfocia nel bacio perugina. Tra l'altro, ecco, Paolo dice che lui si è molto divertito nel mettere in scena quei giovani sceneggiatori che aiutano Harvey Keitel. Io li ho trovati terrificanti, perché dicono delle bestialità che non stanno né in cielo né in terra, però se lui le trova divertenti è del tutto legittimo che sia così. E poi, come già nella Grande Bellezza, trovo che il film sia eccessivamente firmato, se mi passate l'espressione. A me sembra che lo stile di Sorrentino si sia molto evoluto, sia molto cresciuto, a partire dall'Uomo in più, che era un film bellissimo, l'opera prima, Le conseguenze dell'amore, fino al Divo. Poi, secondo me, si è andati sul calligrafico. Lui e Luca Bigazzi sembra veramente che debbano mettere la firma sotto ogni inquadratura e che ci sia questa ricerca estetica francamente un po' eccessiva. Mi sembra che siamo ormai nel formalismo, però può darsi che a Paolo Sorrentino piaccia fare il cinema così. Un grande regista come Josef von Sternberg ha fatto il formalista per tutta la vita e ha fatto dei capolavori, quindi bene così, con tutte le riserve del caso.
Praticamente gli stessi motivi per cui piace a me sono quelli per cui non piace a te.
Questo è curioso, quindi evidentemente il film è così. Ecco. Poi così. Se vi piace Sorrentino, vi piace. Esatto. Se non vi piace Sorrentino, non vi piace. E con ciò ho detto la cosa più tautologica e stupida del mondo e ci siamo capite.
Ci sentiamo però, perché si parla di grandi temi nel film, però
gli attori sono fantastici.
Gli attori sono fantastici, su questo siamo d'accordo, e sono stati fantastici anche in conferenza stampa. Cominciamo facendovi sentire Sir Michael Caine, che gioca con la sua presenza a Cannes.
I came to Cannes 50 years ago with a movie called Alfie, and Alfie won a prize, and I didn't. So I never came back. So I'm not going all that way for nothing. But this time, I love this film so much I'd go with it anywhere for nothing. It doesn't matter to me whether I win a prize or not. I love this film, and I think that Paolo is one of the greatest directors in the world. And the thing is, I saw this movie the other day, is the entire cast is brilliant. So if one of us gets an award, we should all get a sort of multiple award between us.
Thank you very much.
And that's how I feel about it.
Ecco, abbiamo voluto farvelo sentire, erano 48 secondi, Michael Caine parla veramente l'inglese della regina, chi di voi sa l'inglese l'ha capito perfettamente, volevamo farvi sentire anche le sue battute, Michael Caine deve essere un uomo spiritosissimo, vi riassumo naturalmente che cosa ha detto. Sono venuto a Cannes 50 anni fa con un film intitolato Alfie, il film vinse un premio, io no, per cui non sono mai più tornato. Di solito non mi muovo in cambio di nulla, ma stavolta amo talmente questo film che andrei con lui dovunque. Non importa se vinco o no un premio, amo il film e penso che Paolo sia uno dei più grandi registi del mondo. Ho visto il film l'altro giorno, tutto il cast è fantastico, credo che se uno di noi vince un premio dovremmo dividerlo fra tutti noi. Alfie era qui in concorso 48 anni fa in realtà e vinse il premio speciale della giuria, ma Michael Caine appunto venne sconfitto da un regista, da un attore scandinavo di cui si è persa la memoria. Era l'anno in cui la Palma d'Oro venne divisa tra Un uomo e una donna di Lelouch e Signore e signori di Pietro Germi.
E adesso ci sentiamo anche il coprotagonista del film, che devo dire secondo me è bravo tanto quanto Michael Caine in questo film ed è in qualche modo, come abbiamo sentito, anche una sorta di alter ego di Sorrentino, ovvero è il regista che deve realizzare il suo film definitivo. E eccolo qua, Harvey Keitel.
Great Beauty and Il Divo were very in-depth adventures into what makes us all exist.
Stavolta il file è un po' più lungo e lo traduciamo. La grande bellezza e il divo erano avventure che andavano in profondità dentro ciò che ci rende vivi, che ci fa esistere. La lotta, lotta per l'esistenza. Per me, sia Hollywood, sia il teatro che ho fatto per anni a New York, è sempre stata una lotta per esistere, un'esperienza che condivido con altri. Questa lotta può assumere vari aspetti. In Youth credo che ci sia, anche se è difficile parlarne, perché non è una lotta letterale, va al di là del naturalismo della vita quotidiana. Musica, attori, parole sono gli strumenti per trovare quella consapevolezza che va al di là del quotidiano, al di là del letterale.
The struggle is something beyond the literal. And the music and the actors and the words are all the tools to try to find that awareness that goes beyond the literal.
Oggi le faccio un altro tipo di massaggio perché è stressato. No, ad essere precisi, non è stressato, è che si è emozionato.
Lei capisce ogni cosa con le mani, è così?
Si possono capire un sacco di cose toccandosi. Ma chissà perché le persone hanno paura di toccarsi.
Forse perché si ritiene che sia una questione che ha a che fare col piacere.
Una ragione in più per toccarsi e non parlare.
Non le piace parlare?
Non ho mai niente da dire.
Penso che la musica e il cinema sono due delle
sette forme di bellezza organizzate che non scompariranno ma si rinnovano.
Allora, mescolato in qualche modo con una delle tante affermazioni fatte oggi da Paolo Sorrentino, avete sentito per la seconda volta, perché anche il primo brano che abbiamo fatto ascoltare era di Paloma Faith, che vi faremo ascoltare ancora nel corso della trasmissione, non a caso, perché è una delle attrici del film.
Nei panni di se stessa. Il personaggio ha lo stesso nome, come minimo.
Ha lo stesso nome e fa la cantante pop, esattamente come lei. Tra l'altro dal direttore d'orchestra Michael Caine viene presentata alla figlia che è stata in qualche modo tradita dal marito proprio con questa cantante, dicendogli fa il lavoro peggiore del mondo. E lei gli dice la prostituta? No, la pop singer. E questo
perché
per
è molto
farvi
peggio.
Allora, questo per far rientrare in gioco Michael Caine, al quale naturalmente è stato chiesto se con che spirito prende il fatto che gli fanno interpretare ormai degli anziani signori, e lui giustamente risponde con spirito.
The only alternative to playing elderly people is playing dead people.
L'unica alternativa a interpretare ruoli da anziano è interpretare ruoli da morto. E siccome non sono stupido, ho scelto i vecchi. È un'idea migliore. Ho tre nipoti, vivo per loro. Preferisco così. Una volta ho ricevuto un copione e l'ho rispedito al produttore dicendo che il ruolo era troppo piccolo. Lui mi ha risposto, guarda che non dovresti fare il giovane innamorato, dovresti fare suo padre. Lì la mia carriera è cambiata. Ho capito che non avrei fatto più ruoli da giovane amoroso, ma avrei avuto più ruoli, e va bene così, perché da quando non mi innamoro più sullo schermo ho vinto un paio di Oscar. E ricordiamo tra l'altro che la Couple of Academy Awards, quei due Oscar che ha vinto Michael Caine, sono arrivati per Anna e le sue sorelle e per Le regole della casa del sidro, curiosamente entrambi da non protagonista. Hai visto mai che con questo film Michael Caine si prenda una bella rivincita? Glielo auguriamo, perché è un attore fantastico, un uomo simpatico. Per la cronaca, anche Jane Fonda ha vinto due Oscar, lei da protagonista, con Tornando a casa e con Un asquillo per l'ispettore Clute. Qui la Fonda è proprio un ruolo da non protagonista, perché sta sullo schermo 5 minuti, potrebbe battere lo storico record di Judi Dench, che per Shakespeare in Love vinse un Oscar da non protagonista con un tempo di presenza sullo schermo di 8 minuti. È il record assoluto. Jane Fonda potrebbe insidiarla. Sono arrivati dei messaggi, Miriam?
Sì, si sono molto arrabbiati gli ascoltatori per lo spoiler e ci chiedono perché non l'avete tagliato, perché faceva un discorso interessante e perché appunto se non richiesto lo dice il regista.
Perché il regista dice ciò che vuole.
Esatto, dobbiamo rispettare, non posso tagliare.
E comunque quello è il finale del personaggio di Harvey Keitel. Poi nel film succedono altre 18 cose.
Molte altre cose prima dei titoli
di coda.
Allora, ci dicono che cosa fa Maradona, ci piacerebbe un dettagliato commento di Alberto Crespi, ma questo lo abbiamo già fatto.
Tanto vorrei essere chiaro che non è Maradona e uno gli somiglia. A un certo punto palleggia con una pallina da tennis e fa delle cose mirabolanti, credo la pallina è sicuramente realizzata al computer, perché nemmeno il vero Maradona palleggiava così.
Il mio Sorrentino preferito resta Le conseguenze dell'amore, il sentimento amoroso così bello, dice Nadia. Alberto, sono pienamente d'accordo con te sulla tua disanima del cinema di questo grande regista, non è firmato. Che bell'inglese che parla, si capisce tutto, immagino che sia per Michael Caine. Sorrentino deve tornare a fare i film piccoli, come Bertolucci dopo il suo Buddha, così scrive Giovanni. Michael Caine e Maggie Smith invecchiando sembrano gemelli, buona serata, dice Maria.
Sì, è vero.
E poi c'è Yuri che ci chiede, scusate, ma com'è il film di quel thailandese che anni fa vinse la Palma d'Oro? Immagino che sia...
Ecco, siccome abbiamo visto anni fa quel film, si parla di A Pichatpong Vera Seta Cool, non siamo andati a vedere, che scherzi a parte era un documentario, quanto mi risulta, era in un certain regard, era in orari impossibili, Ma insomma, non è che fossimo venuti a Kant con tutta questa ansia di rincontrare quest'uomo.
Per dirlo, era in contemporanea la sua proiezione con quella del film della Pixar, e quindi capite, esatto, bene che. Allora, vi facciamo sentire la signora Fonda? Direi proprio di sì.
I don't know. I'm having a little hard time answering because I don't feel that this film satirizes Hollywood. I mean, it depicts a very specific...
A me non sembra che questo film sia una satira di Hollywood, questa era la domanda. È un film che descrive una relazione molto specifica tra un'attrice che sta invecchiando e il regista con il quale ha fatto numerosi film. È una cosa abbastanza reale, può succedere, ma naturalmente è raccontata alla Sorrentino, che significa surreale, fantastico, un po' esagerato, ma sicuramente non falso.
Which means it's a little bit surreal and fantastic and... A little bit exaggerated, but not untrue.
Do you see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past.
Sometimes I feel like throwing my hands up in the air.
A massage, a sauna, checkups with the doctor to help you get back in shape.
At my age, getting in shape is merely a waste of time.
And are you still directing or composing, maestro?
Oh, no, I'm retired.
Take a piss today.
Four drops.
You. The same. More or less.
More or less.
Less.
God, you guys have got a strange friendship.
Strange?
The good friendship, you only tell each other the good thing.
God.
Mummy would explain to us. Quiet, Daddy's composing. Quiet, Daddy has Stravinsky coming to the house later tonight. But who are you?
Do you know who composed that piece?
No. Who?
Me.
Today?
Not today. Let's hope we take a piss tomorrow.
Era ancora Paloma Faith, Live While I'm Not Looking. Stanno arrivando molti messaggi su Sorrentino. che per qualcuno è addirittura, per Davide Dalle Marche dice: Sorrentino vuole fare il Malik della situazione, ma sembra sempre la sua brutta copia. Lo trovo una cattiveria.
Non siamo ancora a quel punto. Malik si è intorcinato molto più di lui.
Comunque un altro ascoltatore dice: Sorrentino mi piace molto, ma penso che La grande bellezza non sia quel capolavoro che molti dichiarano. Andrò a vedere Just speranzoso, considerando anche il cast fantastico. Infatti, secondo me, su quello siamo tutti d'accordo. Noi però voltiamo pagina, per il momento lasciamo Paolo Sorrentino mentre il pubblico di Cannes sta vedendo il film per la prima volta, ma voi già potete andare stasera al cinema a vederlo sotto casa, visto che esce in 500 copie. Noi voltiamo pagina e vi parliamo invece di un altro film che è in parte italiano, perché è italiano il cognome del suo autore, e anche perché racconta anche una pagina della storia recente del nostro paese. Il film si intitola Mediterranea, è stato presentato un paio di giorni fa, forse ieri mattina. Alla Semaine de la Critique, che è la sezione per i debutti nel lungometraggio, e il debuttante in questione è venuto a trovarci, Giona Scarpignano. Grazie.
Grazie a voi.
Allora, ti chiediamo di stare il più possibile vicino al microfono e intanto raccontaci questa storia. Questa storia racconta l'epopea di due ragazzi, due giovani del Burkina Faso, che noi vediamo nel film, a cominciare dal loro stare in Algeria, e poi li seguiamo verso la Libia, nel deserto, nella traversata in mare e poi nell'arrivo a Rosarno. E lì il film diventa anche altro, diventa la storia anche di come questi due ragazzi si sono integrati o meno con il paese che in quel momento li ha accolti. È una storia che parte da un tuo viaggio nel 2010 proprio a Rosarno, quando ci furono gli incidenti, gli scontri. Raccontaci questa storia e da dove ha preso lo spunto per diventare il film che oggi è.
Cioè, all'inizio volevo, comunque vi devo ringraziare, sono contento di essere qua, inizio con questo, scusate. Grazie per la voce, perché cioè, sto parlando veramente troppo in questi
noi
giorni.
Ringraziamo te. Ma non è la tua voce sexy naturale?
Purtroppo no.
Vai.
Stavo dicendo, sì, nel 2010 sono sceso giù per fare un cortometraggio, perché volevo raccontare un po' la storia della rivolta. E lì, quando stavo giù, ho conosciuto il protagonista sia del corto che del lungo, che si chiama Kuduseon. E quando l'ho conosciuto, ho capito che lì c'era un protagonista di un film più lungo. Cioè, tramite lui io ho imparato tanto di quel mondo lì. Niente, volevo fare un film più lungo per per far conoscere lui al mondo nello stesso modo.
Raccontaci anche un po' l'avventura produttiva, perché il film è una coproduzione in cui forse l'Italia non è nemmeno maggioritaria. Tu hai avuto esperienze di lavoro, mi diceva Roberto Cicuto, per esempio tu hai fatto l'assistente a Spike Lee sul Miracolo di Sant'Anna, quindi hai avuto esperienze di lavoro anche in produzioni internazionali. Quindi come hai montato produttivamente questo film?
Beh, diciamo, lo stile è molto più americano che europeo, nel senso che abbiamo seguito il modello del cinema indipendente americano, perché quando ho fatto il corto, no, la squadra del laboratorio di Sundance ha visto il corto e mi hanno chiesto se stavo lavorando su un lungometraggio. E lì stavo scrivendo Mediterranea, mi hanno dato sceneggiatura a loro e mi hanno preso per il laboratorio che loro fanno ogni estate. E lì è partito la cosa, perché loro mi hanno aiutato tanto a raccogliere vari investitori americani, francesi, diciamo internazionale, per montare la struttura della produzione.
Ma tu hai studiato cinema in Italia, o perché tu sei nato a New York, hai una famiglia in parte americana, in parte italiana, vieni da storie e da studi americani oppure italiani?
Diciamo tutte e due. Quando cioè, i miei primi studi, diciamo, stavo quando io ero un bambino a Roma. Cioè, mio nonno era un regista di Caroselli, quindi sono un po' cresciuto nell'ambiente. Da lui ho imparato tante cose. Cioè, ho visto i primi film di Visconti con lui. Cioè, mi ha aperto il mondo, diciamo. Poi,
come si chiamava tuo nonno?
Vittorio Carpignano, che è, sì, E che tra l'altro è il cognato di Luciano Emmer, quindi lui era mio prozio e diciamo che è una cosa che facciamo in famiglia.
Emmer, tra l'altro, autore di migliaia di caroselli, credo. Poi però c'è la tua parte americana, insomma, tu ti sei... la domanda è stupida, ma scommetto che mi darai una risposta interessante. Ti senti più un regista americano o un regista italiano?
Dipende, quando sono in Italia sento molto americano, quando sono in America sento italiano al 100%, quindi dipende con chi sto parlando.
Forse facciamo in tempo a sentirci una clip da Mediterranea.
Perché io fai questo tu?
Che lingua è? Italiana?
Io Burkina. Burkina Faso.
Francese? Va a fare un culé.
Tu gâtes la chose? Viens, lui me fait un culé. Et pourquoi?
Pourquoi oui?
Pourquoi oui? C'est tout?
Oui.
Tu vas ramasser tout ça, mettre ici. Et tu vas mettre dans le camion.
English?
Yes.
Do you like Italy?
Allora, questa era una clip da Mediterranea nella quale il protagonista si incontrava, o meglio, in alcuni momenti si scontrava con una bambina, perché poi il rapporto con gli italiani di Rosarno è un altro capitolo di questo film che ha una distribuzione italiana oppure no, Jonas?
Purtroppo ancora no, quindi se c'è qualcuno che sta ascoltando che vuole sperare il film, chiamami.
Comunque dalla Semen cominceranno a invitarti in tutti i festival del mondo, Jonas. È un percorso che hanno già fatto altri giovani italiani prima di te, e quindi ti auguriamo veramente di farlo fino in fondo con tutta l'avventura e la gioia del caso. Complimenti. Ottimo, ottimo inizio. I saluti.
Siamo ai saluti. Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Massimiliano Bonomo e Alessandro Boschi hanno fatto questa trasmissione insieme a Gaetano Chiarella e poi anche a Paolo Sorrentino, a Michael Caine, a Jane Fonda, ad Harvey Keitel e a Jonas Carpignano. Grazie. Insieme ad Alberto Crespi. E dopo di noi è ora di Tre Soldi. La scuola è un'astronave di Fabiana Carobolante. Noi ci ritroviamo domani.
Sì, l'unico nome Miriam Mauti non ha detto è quello di Miriam Mauti e noi due siamo qua di nuovo domani per parlarvi di Jacques Audiard e di tante altre cose. Buona serata, rimanete su Radio 3. Ciao!